Allora voglio riprendere ancora quello che dicevo stamattina, sempre a proposito della parabola del buon samaritano, indicando ancora alcuni particolari. Allora, intanto, dove è collocata la parabola? Allora, Gesù, quando illustra questa parabola, è stato appena appena descritto con la decisione di andare a Gerusalemme. Allora, questa parabola è direttamente collegata a quello che a Gerusalemme avverrà. Siccome la parabola parla del segreto di Dio, questo segreto si rivelerà a Gerusalemme. Allora, noi che ascoltiamo, dovremmo imparare, mentre viene raccontata la parabola, quindi mentre leggiamo la parabola, a tener conto di questo collegamento sotterraneo. Se no la parabola non parla, la parabola dice solo qualche buona idea. Invece noi dobbiamo sempre cercare di tenere aperta la parola di Dio al segreto di Dio che rivela, non a capire noi qualcosa di buono. Allora, se guardiamo ai due soggetti, no, nella discussione, c'è lo scriba e Gesù. Qua lo scriba domanda, no, cosa devo fare per avere la vita eterna, Gesù gli dice cosa c'è scritto e lo scriba commenta: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. È la risposta esatta. Perché non si attiene a questa risposta e fa un'altra domanda? Allora, lo scriba e Gesù, tutti e due affermano la stessa cosa, ma tutti e due non pensano la stessa cosa. Allora, noi dobbiamo entrare nel pensiero di Gesù, non solo nell'affermazione. L'affermazione è riportata anche dallo scriba, è riportata a partire dalle scritture, quindi non è un'invenzione dello scriba. Ma Gesù, quando racconta la parabola, vuole come riorientare non tanto l'affermazione dello scriba, ma il pensiero dello scriba. Vuole riorientarlo secondo la rivelazione di Dio. E come fa? Allora, lo scriba ha fatto la domanda: chi è il mio prossimo? Gesù risponde con la parabola: tu fai da prossimo. Noi potremmo più o meno delineare le cose così. Uno parla di sapere, l'altro parla di fare. Il sapere è collegato a essere collocati davanti a Dio, tipo mi faccio dei meriti così entro in paradiso. Il fare invece ha tutta un'altra dimensione e non è quella che noi intendiamo il fare, per dire, mio padre diceva va più se la pratica che la grammatica. Non è a questo livello, che questo è già scontato. Il fare qui allude a un atteggiamento molto molto particolare, che non è semplicemente fare delle cose in pratica. Allora, cosa vuol dire Gesù con questo riferimento del fare? Tu fai da prossimo. Vi dicevo stamattina che fondamentalmente per lo scriba si tratta, con la domanda che fa, di vincolare il comandamento a qualche limitazione. Il comandamento dice ama il tuo prossimo e lui pensa, beh, il mio prossimo è la mia gente, gli altri no. Oppure il mio prossimo è chi in qualche modo mi vuole bene, chi mi vuole male no, no? Fare la domanda chi è il prossimo significa, come spiegavo stamattina, no, mettere delle limitazioni. Gesù invece nella sua risposta toglie ogni forma di limitazione e dice fai da prossimo. Ora, se dovesse spiegare il movimento del cuore in questo fai da prossimo, noi come potremmo manifestarlo? La parabola parla del buon samaritano, ma il buon samaritano non è semplicemente un esempio preso da Gesù per costruire una parabola in modo da illustrare qualcosa, diciamo, di buono. Il buon samaritano è lui. È lui che si è appressato all'uomo, venendo da Dio. Allora, lui è il buon samaritano che va imitato. Il fare è collegato alla imitazione. Imitazione dell'umanità di Gesù. Pensate all'altra situazione simile. Allora, chi è il mio prossimo? Pietro. Quante volte devo perdonare? Stesso atteggiamento. Quando Gesù risponde, toglie ogni forma di limitazione. Non 7 volte, ma 70 volte 7, cioè sempre, cioè quante volte noi abbiamo bisogno di essere perdonati da Dio. Se dovessero farvi questa domanda, quando nel Padre nostro noi esprimiamo la richiesta, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, qual è la prima cosa in realtà che domandiamo a Dio? Prego. La generosità? Sì? Tutti risponderemo così. I padri antichi hanno detto, se leggete il commento alla preghiera del Padre nostro di Cipriano, San Cipriano, che forse è uno dei commenti più famosi nella tradizione cristiana, dice: la prima cosa che noi domandiamo con questa invocazione è: Signore, dacci la coscienza di essere peccatori. Difatti, la richiesta deve essere fatta ogni giorno. Che vuol dire? Sempre. Allora, se dietro il comandamento del perdonare non c'è l'esperienza del proprio essere peccatori, che davanti a Dio può soltanto ricevere il perdono, noi come faremo a perdonare i nostri fratelli? Notate che 1, 2, 3 volte è normale perdonare, ma ripetere no. E non per niente nel Vangelo, quando è detto quante volte devo perdonare al mio fratello, Gesù dice: no, tante volte quanto il tuo fratello viene a chiederti scusa. Allora, la prima volta lui dice: va bene, la seconda va bene, la terza la quarta, non mi prendere in giro, punto. Noi facciamo così, cioè il comandamento è collegato solo a una questione pratica. Noi non possiamo tollerare che uno, nella stessa giornata, ci venga a chiedere scusa 7 volte, sarebbe dire tante volte, no? Sono la stessa cosa. Noi ci sentiremo presi in giro, non è così? Ma a essere proprio sinceri è così, no? Allora, l'essere presi in giro vuol dire che noi abbiamo calcolato il perdono come una cosa da fare, ma una cosa semplicemente pratica. Non che il perdono che noi diamo in pratica risponde a una imitazione dell'umanità di Gesù. Il perdono non è un fatto di generosità umana, è un fatto di verità di esperienza di Dio. Se io non mi colloco a quella dimensione, prima o dopo qualcuno ci stuferà. Voi dici, noi abbiamo un'espressione quando uno si arrabbia, no? Rotto va bene. No, quando vuol dire che uno si deve giustificare, no? Che c'è un'espressione, non mi ha preso per i capelli, mi ha come costretto, c'è un'espressione italiana che usiamo, E l'altro che ha, insomma, ma girato tanto che è impossibile non rispondere, no? E insomma, ognuno colorisca come vuole la frase. Allora, quello che noi dimentichiamo è esattamente che il perdono, come in questo caso, no? Del fai da prossimo, non è una specie di, come dire, un semplice comportamento, fare degli atti buoni al prossimo. Non è questo. È che facendo gli atti buoni al prossimo, noi, come dire, raggiungiamo la disposizione di un cuore che è compassionevole, che ha compassione. E la vera compassione non è per l'altro, ma è per l'umanità dell'altro. E l'umanità dell'altro è esattamente come la mia. Quando si dice ama il prossimo come te stesso, no? Per esempio, si può dire ama Dio come te stesso? Invertite i termini. Si può dire? Oppure, dite anche l'altro, si può dire ama il prossimo con tutto te stesso, con tutta la tua mente, con tutto, si può dire? I termini del comandamento sono molto precisi. E Gesù dice, il primo comandamento è ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la forza. E il secondo è, come il primo. Quel come è allo stesso livello del primo. Ma non si può mettere il comandamento dell'amore del prossimo prima dell'altro. Perché? Perché nell'amore si tratta di fare un'esperienza di una umanità compassionevole, come è quella che Dio ha mostrato a noi inviandoci Gesù. Allora, non è un semplice fare atti buoni. Quando stamattina vi dicevo che non è necessario credere per essere buoni, Infatti ci sono molte persone che non credono e hanno una grande generosità. Quindi qui in gioco non è fare atti buoni e convincerci che è meglio fare atti buoni che atti cattivi. No, no, non è questo. È che qui si, come dire, si risponde a quello che è l'anelito di fondo che porta il cuore. Il cuore non è soddisfatto, come dice Agostino, se non quando torna in Dio, se non quando vede Dio, se non quando il cuore vede colui che è l'amato del suo cuore. Ma questo come si fa? Mica si fa a tavolino, si fa agendo. Ma agendo vuol dire imitando la dimensione di umanità compassionevole di Gesù. Quando Gesù fa l'altra parabola, no? Ricordate la parabola delle 100 pecore, 99 sono al sicuro e una si è persa, no? E il pastore va alla ricerca della pecora perduta. E ho sentito tante spiegazioni di questo tipo. Allora, procura più gioia a Dio un peccatore, no? Che si converte, che non 99 giusti, intendendo altri 99 peccatori che si sono convertiti prima. Ma cioè, se fosse un'interpretazione di questo genere, vi sembra giusto, così come giudizio dell'umanità, che uno è cattivo e 99 sono buoni? Guardando l'umanità, vi sembra giusto? Vi sembra realistico? No, di sicuro, no? E difatti non è questo. Solo che gli esegeti moderni oggi non ragionano più come i padri. I padri dicevano, in Sant'Ambrogio c'è una bellissima, un bellissimo commento a questo. I 99 sono gli angeli. Loro non hanno bisogno di conversione. Chi si perde è l'uomo, ma l'uomo come umanità, cioè tutti. E quando Gesù viene e poi dice si porta la pecora in spalla, è l'allusione evidente alla croce. Non è la croce per te, per me e non per gli altri, perché sono già a posto. È per tutti. Allora, è lui il buon samaritano che è anche il buon pastore, che è anche quello che viene a cercare la pecora, ma la pecora perduta siamo tutti. Allora, perché fare distinzione poi nell'umanità? Tu sei bravo, tu sei cattivo, a te voglio bene, a te voglio male. Perché? Se questa realtà di rivelazione di Gesù fosse arrivata al nostro cuore, non c'è più motivo di fare alcuna distinzione negli uomini quanto all'amore, cioè quanto al fai da prossimo, non fai da prossimo a quello lì che forse ti capisce, e non a quello lì, non far da prossimo perché tanto è un disgraziato, resta Natale. Noi non possiamo più ragionare così. Non so se riesco a... Allora, la forza non è semplicemente guardate che voi dovete fare da prossimo. No, la forza è così evidente per il nostro cuore che Dio si è approssimato a noi quando noi non meritavamo niente, che è, perdonate, automatico che chi ha fatto questa esperienza lo fa a sua volta con tutti. Per esempio, questo comandamento del ama il prossimo come te stesso, no? Il come spesso è spiegato, allora siccome ognuno tiene a se stesso, no? Quindi bisogna che noi teniamo gli altri come a se stesso. Se voi avete ascoltato nella vostra giovane vita chi è un po' più anziano come me, avete parlato con molte persone si odiano cordialmente. Io non voglio essere amato da quella persona come io intuisco che lei vuol bene a lei. No, non ce lo voglio quel bene lì, perché non è bene. Ama il prossimo come te stesso, non ha l'allusione a ognuno è scontato che voglia bene a sé e quindi noi dobbiamo voler bene a tutti, perché non è una cosa vera. Molte persone sono oppresse, che vogliono morire piuttosto, non che si vogliono bene. Molte asprezze derivano dal fatto che ognuno non si vuole bene, non riesce a volersi bene. Quindi il comandamento ama il prossimo come te stesso non vuol dire questo, evidentemente. Il come te stesso è quello che dicevo prima, l'umanità dell'altro. Cos'ha di diverso dalla tua? Davanti a Dio, che tu sia buono, io sia cattivo, davanti alla santità di Dio, cosa comporta la mia bontà? Il profeta Isaia dice, no, che la nostra giustizia è come un panno da vestro. Noi non abbiamo questa percezione. Noi facciamo molte distinzioni, ma davanti alla santità di Dio, cosa c'entra fare queste distinzioni? Allora, il come te stesso è quando tu arriverai a percepire in solidarietà l'umanità dell'altro, tu non potrai che fare da prossimo. Perché non c'è alcun motivo di distinzione o di separazione con l'altro. Ma noi viviamo così? Non credo. Ma questo è il messaggio del Vangelo. Allora, la forza di quel fai da prossimo è imita il tuo Dio, che ha misericordia, quando Gesù dice, no, che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, dalla pioggia ai buoni e ai cattivi. Cioè, imita il tuo Dio, stai compassionevole come il tuo Dio. Allora, qui capite è una cosa che ecco qua. L'agire in compassione, quindi fai da prossimo, fa ereditare la vita eterna. È la domanda dello scriba, no? Fa ereditare la vita eterna perché assimila a Dio, rende simili al Cristo e ne svela al nostro cuore la bellezza. Quando questo si traduce non con una parola, ma con un sentire interiore, con un disporsi interiore del cuore, allora noi siamo discepoli di Gesù. Prima lo diciamo, ma non lo siamo. chiaro che nella parabola che Gesù racconta l'accento non è sul sapere, è sul fare. E questo fare ha un orizzonte molto largo, senza alcuna restrizione, come è quello di Dio per noi. Non so, per esempio, ma anche in comunità, no? Non vi è mai capitato che, siccome una sorella è disgraziata, perché magari, che so io, è sempre nervosa, e poi però riceve delle grazie lei, no? E che voi non avete ricevuto, pur essendo, diciamo, migliori. Non vi arrabbiate? Senza far arrossire nessuno. Perché c'è, per esempio, un modo per sentire, se voi siete disposti a questa compassione, è essere contenti di quello che l'altro ha e a voi non è dato. Non essere contenti per l'altro quando voi ne avete di più, ma quando voi non ce l'avete e non vi è dato, ed è dato all'altro. Quando voi siete proprio contenti di questo, voi vivete in questa dimensione. Invece noi vogliamo le cose buone per noi. Prima dalle a me e poi dopo anche tutti gli altri. Invece nella dimensione, diciamo, più evangelica, Signore, non darla a me, dalle alle mie sorelle, dallo ai miei fratelli e loro aiuteranno me. Noi facciamo così questa preghiera? Noi facciamo prima noi e naturalmente l'ammantiamo del voglio essere santo, voglio essere buono, voglio seguire il Signore, quindi chiediamo per noi. Ma è un chiedere ancora in questa dimensione dello scriba. Cosa devo fare per ereditare? Cosa devo fare per meritare? Non invece cosa sei invitato a fare per far splendere? Cosa sei invitato a fare perché quello che Dio ha manifestato all'uomo possa essere accolto da tutti? Allora, qui dentro questa, diciamo, questo atteggiamento c'è anche quello che vi accennavo appena stamattina, la famosa legge dell'intelligenza delle scritture. Vi dicevo che normalmente noi ci troviamo in questa disposizione. Sto ben attento quando viene letta la parola per cercare di capirla e poi la metto in pratica. Se osservate, dietro questo atteggiamento vale il principio del merito. Se la metto in pratica, come dire, ottengo un merito e il Signore ne terrà conto. Non c'è l'anelito del gustare quello che Dio rivela. Allora, il processo di comprensione, cioè di intelligenza della parola, è diverso. Io ascolto, non pongo filtri, metto in pratica e mettendo in pratica io colgo. Cioè, quel segreto che la parola aveva da comunicarmi si comunica al mio cuore e io lo posso gustare. Allora, davanti alla parola è inutile dire cosa mi dice. Quante volte noi facciamo le lezioni insieme. Cosa mi dice questa parola? Addirittura spesso uno dice, ma cosa ti ha colpito di questa parola? Perdonate, io non voglio, va tutto bene, però ci sono dei momenti che noi dovremmo imparare a cogliere, ma qual è la portata della parola che ascoltiamo? Cosa interessa dire? Ho capito questo, ho capito quello. Se avete mal di pancia, capite qualcosa. Se non ce l'avete, capite un'altra cosa. Se siete intristiti, capite una cosa. Se siete allegri, ne capite un'altra. Se poco prima vi siete arrabbiati, capite una cosa. Se poco prima vi avete una carezza, capite altra. E questa è la parola. Cioè, questa è l'intelligenza della parola. Non può essere così. Soprattutto se dà ragione noi e meglio. Ancora di più. Allora, la domanda è... Questa parola, che mistero nasconde del quale io sono chiamato a diventare partecipe? dove mi può portare, non cosa io capisco, ma dove mi può portare. Pensate per esempio all'annuncio dell'angelo alla Vergine. Noi chiaramente, no? Un po' perché siamo abituati, un po' perché in genere siamo anche superficiali, distratti da tante cose, non ci accorgiamo di quello che in realtà avviene. Allora, l'annuncio dell'angelo alla Vergine porta come un grande segreto e la Vergine acconsente. Questo acconsentire non è che lei ha capito, lei si è fidata. Questo fidarsi è tutto il mistero dell'obbedienza. Cioè l'obbedienza non è io ho capito, metto in pratica e così faccio un merito. No, è che ho colto il desiderio di Dio e io faccio sì che nella mia vita questo desiderio di Dio si compie. E io non metto né limiti, né restrizioni, né oscurità, no, lo lascio totalmente. Ora, qual è il segreto di Dio che si compie, se non questo mistero di compassione per gli uomini, tanto che Dio desidera stare con noi, con un corpo, cioè nella sua umanità. Ora, questo non è esattamente quello che riguarda l'esercizio della bontà nella vita. La bontà che voi testimoniate, non so, a un bambino. Al bambino interessa tanto che sia la vostra. Al bambino interessa che sia bontà. Se la bontà è troppo, diciamo, come si potrebbe dire, troppo vincolata alla vostra faccia, vuol dire che voi, attraverso quella bontà, cercate qualcosa. Ma se voi cercate qualcosa, state sottraendo uno splendore di bontà a chi la state dando. Allora, la bontà non è qualcosa di aereo, ha bisogno della nostra realtà, del nostro corpo, della nostra psicologia. Non è che io posso dire, ma guarda che io ti voglio bene, dato cosa capisce, se tu non esprimi in concretezza. Ma la concretezza non è legata alla nostra faccia, è legata al fatto che l'amore di Dio è così concreto che si serve di me per arrivare al cuore dell'altro. E quando questo fosse vissuto a livello ecclesiale, questo è esattamente la natura missionaria della Chiesa, non altro. Quando noi vincoliamo la bontà alla nostra faccia, noi è come se impediamo al desiderio di Dio di compiersi. Quindi altro che bene, è il contrario. Allora, l'invito è proprio questo, e corrisponde proprio a questa diciamo dinamica dell'intelligenza delle scritture. Lasciarla entrare perché ci disponga diciamo al fare, ma in quanto si rivela il segreto di quella parola. E il segreto è sempre e soltanto uno, è che l'amore di Dio è pieno di compassione per noi. Ma non è così scontato questo. Allora, il fatto stesso, per esempio, che noi continuamente dobbiamo avere tra le mani la scrittura, è perché noi non siamo mai in pace con questo segreto di Dio. Alla fine diciamo, è tutto qua. Un'altra piccola cosa, vi dicevo che vi faccio dei paralleli a volte con le altre religioni. Allora, secondo voi, nell'esperienza musulmana, qual è la difficoltà di accettare, dico così, ma accettare il cristianesimo? Per un musulmano, dove sta la difficoltà di accettare diciamo, la rivelazione di Gesù? Per quanto Gesù è venerato, ci sono ma non solo nel Corano, ma anche nella tradizione degli hadith e del profeta, no? Ci sono delle espressioni molto molto belle rispetto per esempio alla madre di Dio, no? E quindi anche a Gesù. Ma perché non può accettare che Gesù sia, come noi diciamo, Dio? Perché? No, forse come l'umanità sarebbe come spiegata, perché Dio può prendere anche questa forma.